Carissimi amici, ben ritrovati. Oggi dedichiamo l'ultima riflessione ai 10 comandamenti e ci occupiamo del nono e del decimo comandamento che abbastanza tradizionalmente vengono trattati insieme. Perché questi due comandamenti sono particolari e vanno a colpire il desiderio. Adesso cerchiamo bene di capire in che senso vanno a colpire il desiderio, che cosa vuol dire, che cosa non vuol dire. In particolare, se ricordate quello che San Giovanni ci dice nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 16, ci sono tre concupiscenze nell'uomo che portano al peccato. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Ora, questi due comandamenti in qualche modo vietano e vanno a colpire alla radice due concupiscenze, cioè la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi. Adesso avete già più o meno intuito, chiaramente, ma andiamo un pochino più in dettaglio. Di fatto, la formulazione di questi due comandamenti è la seguente. Prendiamo il libro dell'Esodo, siamo al capitolo 20, versetto 17. Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Lo stesso principio viene richiamato in Deuteronomio 5:21. Non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. Quindi i due comandamenti, il nono e il decimo, rispettivamente, proibiscono il desiderare la donna del tuo prossimo e il desiderare le cose del tuo prossimo, le robe. Non desiderare la roba altrui, ecco, questa è un po' la formulazione classica. Ora, cerchiamo bene di capire che cosa si intende quando nella dottrina cristiana si parla di concupiscenza, e perché non è un concetto univoco, e capire che cos'è il peccato legato a questa concupiscenza. Ci può aiutare per capire che cos'è la concupiscenza, di nuovo San Tommaso, il riferimento è sempre alla Summa Teologica, questa volta siamo nella prima secunde, alla questio 85. Allora, San Tommaso ci spiega che il peccato originale non ha distrutto la natura umana, ha colpito la natura umana, ma non ha distrutto la natura dell'uomo. Che cosa ha invece distrutto? Ha distrutto la cosiddetta giustizia originale. Vediamo in che cosa consiste questa giustizia originale con le parole di San Tommaso. Cito l'articolo 3 della Questio 85. La ragione dominava perfettamente le potenze inferiori dell'anima, ed essa stessa era sublimata dalla sua sottomissione a Dio. Allora, vedete questa giustizia originale che è stata colpita a morte, è stata distrutta dal peccato originale, era un ordine, l'ordine voluto da Dio, e cioè le facoltà inferiori sottomesse alle facoltà superiori, in questo caso dice San Tommaso, le potenze inferiori dell'anima soggette alla potenza superiore dell'anima, la ragione, e la ragione sottomessa a Dio, la ragione sublimata, dice Tommaso, dalla sua sottomissione a Dio, cioè il bene proprio della ragione umana, dell'uomo, la sua elevazione la sua sublimazione sta in una sottomissione, cioè quella a Dio è l'unica sottomissione che non abbassa l'uomo ma lo eleva, precisamente perché corrisponde all'ordine naturale dell'uomo. Ora, il peccato originale, abbiamo detto, non distrugge la natura umana, ma distrugge questa giustizia originale. E che cosa causa? Causa quelle che Tommaso indica come quattro ferite fondamentali. La ferita della ragione, che è l'ignoranza, il vulnus ignorantiae, detto anche, cioè la ragione non è più, deve in qualche modo lavorare con fatica per uscire dalla sua condizione di ignoranza, cosa che non aveva prima della caduta. La virtù corrispondente, attenzione, non è solo un'ignoranza speculativa, è anche un'ignoranza pratica, tant'è vero che Tommaso dice la virtù corrispondente che risana questo vulnus è la prudenza. Poi abbiamo un'altra ferita che ha colpito la volontà. E qui abbiamo il vulnus malitiae, cioè la ferita della malizia, la volontà che è fatta per il bene, è attratta dal bene, che a un certo punto si piega, diciamo così, tende verso il male, viene ferita nella sua inclinazione. Poi abbiamo la sfera, diciamo così, dell'irascibile. Scusate, la virtù che risana questo vulnus è la giustizia. Poi abbiamo l'irascibile. L'irascibile è colpito anch'esso dal cosiddetto vulnus fragilitatis, cioè la ferita della fragilità, della debolezza, per cui l'uomo di fronte al male o di fronte al bene da compiere non ha più, diciamo così, tono, ecco, non ha più quella forza che dovrebbe avere nel respingere il male e nel perseguire il bene, ma ha una sorta di fragilità, di debolezza, di incostanza, di tedio che diventa a volte proprio, per esempio, il vizio dell'accidia. La virtù che risana è la fortezza, chiaramente. E poi abbiamo il concupiscibile. Il concupiscibile, cioè la nostra attrazione verso i beni sensibili, viene colpito dal vulnus concupiscentiae, cioè il concupiscibile diventa concupiscenza e quindi questa attrazione verso i beni sensibili diventa del tutto sregolata, non risponde più al bene proprio della persona e all'ordine proprio della persona. Quindi è questo un pochino il quadro, ecco, che abbiamo della questa drammatica quadruplice ferita che abbiamo ereditato con il peccato originale. Ora, questo disordine è quello che San Paolo chiama la carne, in particolare il disordine del concupiscibile, che ci dice San Paolo, sono diversi testi dove San Paolo richiama questo contrasto fondamentale tra la carne e lo spirito. Quindi da una parte la carne, che possiamo dire, è la natura priva della giustizia originale, e dall'altra parte abbiamo lo spirito che segue invece la logica di Dio. E tra questi due, ci dice San Paolo, non c'è possibilità di conciliazione. Quindi quando San Paolo parla della carne, non parla del corpo, non parla della sfera biologica dell'uomo, parla di questo decadimento, ecco, chiamiamo così, con tutte le sue forze che spingono nella direzione opposta allo spirito. Allora, la concupiscenza, quindi, questo vulnus concupiscenziae, indica un moto, una inclinazione dell'appetito sensibile, che contrario al bene dell'uomo, a quella che, diciamo così, a quelle che sono le indicazioni che dà una ragione sana, una ragione formata, quindi quello che è il bene proprio dell'uomo. Cioè tra la ragione e il concupiscibile si crea una tensione, una rottura. Il concupiscibile va, diciamo così, per i fatti suoi, in una direzione che non è più una direzione ordinata. Ora, lo stato di salute della sfera concupiscibile, quindi la virtù connessa che sana questo vulnus concupiscenze, è la temperanza. Non mi soffermo sulla temperanza perché, se ricordate, ne abbiamo parlato introducendo la virtù di castità, era, se non sbaglio, la lezione 54, quindi rimando a quella. Dunque, vedete, questo è il quadro, lo sfondo per capire questi due comandamenti. Questi comandamenti, attenzione, possiamo dire che riguardano quindi il punto di partenza di altri due comandamenti, cioè il sesto e il settimo. Il sesto che proibisce l'adulterio, gli atti impuri, la fornicazione, e il settimo che proibisce, vi ricordate, è non rubare con tutta l'articolazione che abbiamo visto del comandamento. Il nono e il decimo colpiscono al cuore questi due comandamenti. Perché li colpiscono al cuore? Perché vanno in qualche modo a tagliare, a inibire il motore che porta poi agli atti concreti di lucro, di furto, di tutto quello che abbiamo visto e della lussuria sostanzialmente. Dice San Giacomo nella sua epistola, siamo al capitolo primo, il versetto è il 14. Ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Vedete, chiarissimo, no? Poi, attenzione al passaggio, la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte. Vedete la catena? Ora, questi due comandamenti colpiscono al cuore la concupiscenza nel suo nascere, diciamo così, nel suo essere ancora infante, per così dire, e cioè quando la concupiscenza si affaccia nel pensiero e nel moto del desiderio. Adesso cerchiamo di capire bene questo aspetto dei comandamenti. Allora, la domanda che immagino vi sarete fatti, no? È: ma se la concupiscenza è una ferita derivata dal peccato originale, dove sta la colpa? Perché è chiaro che se è una conseguenza non può essere essa stessa una colpa. E infatti non è la concupiscenza, cioè questa deviazione ad essere una colpa, questa è la radice. Quando è che diventa una vera e propria colpa questo desiderare, ci dice il comandamento, le cose altrui e gli affetti altrui, il marito, la moglie altrui? Diventano peccato quando, dice esplicitamente il Concilio di Tre, scusate, il Catechismo Tridentino al numero 354, quando c'è il consenso dell'anima. Cioè, quando io in qualche modo acconsento a questo desiderio sbagliato, a questo desiderio disordinato che avverto dentro di me. Al punto che, diciamo così, se fossi nelle condizioni di farlo, lo farei. Se non avessi, che ne so, la paura di essere preso, lo farei. Se non, questa cosa non mi creasse degli incomodi, la farei. Oppure se avessi, tra virgolette, necessità, la farei. Ecco, diciamo un po' per capirci che cos'è questo consenso. Ed è proprio quello che Gesù ci dice nella sua predicazione, nel grande discorso della montagna. Avete inteso che fu detto, no? non uccidere, avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chi guarda una donna per desiderarla, eccetera, ha già commesso peccato. Si inserisce qui, cioè non è, ripeto, il moto sensibile e basta, ma è quel consenso che noi interiormente diamo. E questo consenso interno che noi diamo si traduce poi, attenzione, in alcuni atti specifici che ancora magari non sono la consumazione vera e propria di quell'atto. Vediamo nel catechismo sul nono comandamento viene posta una coppia di opposti importante, e cioè alla concupiscenza viene contrapposta la purezza, una purezza che, ci dice il catechismo, numero 2521, esige il pudore. Ora, leggiamo questo paragrafo. Esso, cioè il pudore, è una parte integrante della temperanza. Il pudore preserva l'intimità della persona. Consiste nel rifiuto di svelare ciò che deve rimanere nascosto, è ordinato alla castità di cui esprime la delicatezza. Regola gli sguardi e i gesti in conformità alla dignità delle persone e della loro unione. Vedete dunque che il pudore è proprio quello che, come dire, strozza questa concupiscenza, le impedisce di diventare peccaminosa, impedisce alla nostra anima di dare un consenso. Perché? Perché il pudore, come avete sentito, è un custode. È un custode che impedisce al nostro sguardo, al nostro desiderio, ai nostri gesti, al nostro modo di comportarci, di vestirci anche, o di, ahimè, non vestirci, di dare occasione ad altri e di, in qualche modo, esprimere una parte intima di noi stessi non più in conformità al nostro essere persone, cioè il nostro essere ordinati interiormente dalla virtù di temperanza, soprattutto per quanto riguarda la concupiscenza. Ora, il catechismo, da questo punto di vista, fa entrare in questo comandamento anche proprio il divieto di tutti quegli atteggiamenti che sono contro il pudore, proprio o altrui. È evidente che potete andare a vedere dal 2523 in avanti, è evidente che questo si gioca tantissimo dal punto di vista anche delle immagini che si guardano o che si trasmettono, che si comunicano. Qui bisogna essere attentissimi perché, come dire, lo standard, per così dire, del pudore si è talmente abbassato che involontariamente anche noi ci sembra normale magari vedere certe cose o pubblicarle o trasmetterle, ma non è così. Dobbiamo sempre essere attenti a tarare, diciamo, il nostro standard non su noi o sul contesto, ma a tararlo sul comandamento divino. E ovvero, qui il catechismo ci dice anche, per esempio, il 2525, che esige dai mezzi di comunicazione sociale un'informazione attenta al rispetto e alla moderazione. La purezza del cuore libera dal diffuso erotismo e tiene lontani dagli spettacoli che favoriscono la curiosità morbosa e l'illusione. Chiaramente qui parla dei mezzi di comunicazione, ma noi siamo i destinatari, quindi noi a nostra volta abbiamo non solo il diritto, ma il dovere di non guardare certe cose, di non favorirle e a volte anche di fare delle rimostranze pubbliche se necessario. E poi, ovviamente, la cosiddetta permissività, scusate, dei costumi. Quindi anche un aspetto che qualcuno potrebbe sorridere come retrogrado, ma è un fatto che anche il modo di vestirsi, il modo di abbigliarsi, ha a che fare con questo, per cui bisogna essere prudenti e non esibire o lasciare intravedere più di quello che è concesso ed è, ripeto, ed è tutelato dal pudore. Il pudore, chiaramente, attenzione, è una parte, come vi ho detto, della virtù di temperanza, quindi non è una cosa spontanea. Cioè, ma io a me, tante volte si sente questa obiezione, sì, ma a me non fa nessun effetto, va bene, ma il punto non è se a te, o Tizio, o Caio Sempronio fa effetto o no, il punto è riacquisire una virtù che è chiaramente nel contesto odierno molto, ma molto minacciata, senza chiaramente poi finire in, come dire, in scrupoli eccessivi, però è importante rieducarsi, farsi rieducare e reimparare tante cose che abbiamo oggettivamente perduto. E, per quanto riguarda invece il desiderio delle cose altrui, chiaramente il comandamento non proibisce, come dire, un desiderio legittimo di qualcosa che si può ottenere nella modalità. Una modalità morale e lecita, acquistando qualche cosa, chiedendo uno scambio, cioè quelli che sono i mezzi normali, chiaramente. Ma proibisce, diciamo, quella avidità di avere e di avere a qualsiasi costo, ad avere a qualsiasi prezzo, ed avere fuori misura. Questo è importante. E lo proibisce, ripeto di nuovo, nella sua radice, cioè nel desiderio, nel senso appunto di non acconsentire a un desiderio disordinato. Riguardo a questo, il catechismo, commentando il decimo comandamento, contrappone, diciamo così, a questa cupidigia, a questa avidità, la virtù della povertà. Ora, la virtù della povertà tiene a bada questa concupiscenza degli occhi, questo volere. Questo accumulare, questo pretendere, questo non essere mai sazi in fondo, no? E dove il cuore si disperde nell'andare a volere cose, ovviamente sempre giustificandosi che possono essere utili, che non si sa mai, eccetera. Chiaramente il peccato ha sempre, come dire, un rimorchio di scuse, sempre pronto da esibire. Ora, la povertà. Di nuovo, è una virtù, come tutte le virtù, come abbiamo visto prima, per esempio, per il pudore, si esercita concretamente. Quindi la povertà consiste in questo esercizio di privarsi concretamente di cose e dell'impedirsi di averne altre. Ovviamente non stiamo parlando delle cose essenziali per vivere, ma ormai oggi il 95% di quello che abbiamo, vorremmo avere, non fa parte propriamente del necessario. E quindi avere questo allenamento continuo di privarsi di qualche cosa, di aspettare magari ad averlo, di avere una privazione assoluta o momentanea a seconda delle situazioni. Questo chiaramente va aggiunta poi. Come dire, una frequentazione di Dio e dei suoi misteri, perché se non siamo attratti dalle cose del cielo, dalle realtà celesti, chiaramente sentiamo più forte il richiamo verso le cose terrene. Questo è chiaro, evidente nella spiritualità cristiana. E interessante perché il catechismo molto, molto concretamente ci dice che bisogna essere molto realisti e ci sono delle categorie chiaramente più esposte a questo, come anche per quanto riguarda diciamo, qualsiasi aspetto della vita, ci possono essere delle categorie di persone che sono più propense a essere tentate in qualche cosa. E qui il Catechismo ci dice 2537 che che coloro che devono con più insistenza essere esortati a osservare questo comandamento, questo è tratto dal catechismo romano, sono quei commercianti e quegli approvvigionatori di mercati che aspettano la scarsità delle merci e la carestia per trarne un profitto con accaparramenti e speculazioni. Ironicamente, diciamo, non capita mai questo, no? O, curioso anche questo riferimento, quei medici che aspettano con ansia le malattie. Qui bisognerebbe dire, quei medici oggi, come dire, quelle multinazionali anche, no? E chi in qualche modo entra in questa filiera, proprio aspettano le malattie per poter ovviamente poi lucrare. O ancora, dice, quegli avvocati e magistrati desiderosi di cause di liti, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete quindi come questi due comandamenti sono importanti, si distinguono dai loro corrispondenti, cioè il sesto e il settimo, e perché sono particolarmente importanti? Perché ci insegnano a combattere il grande combattimento della vita cristiana fin dalla sua radice, e la radice è nel desiderio distorto, nella concupiscenza, appunto. E quando questo desiderio si affaccia, e normalmente facendo parte del concupiscibile si affaccia sempre con una certa forza, una certa violenza, deve immediatamente trovare da parte nostra una vigilanza netta per tagliare alla radice qualsiasi tipo di come dire, adesione che poi magari non si, non, come dire, non si concretizzerà in un atto, ma è già peccato nel momento in cui io aderisco, cioè acconsento a questi desideri illeciti, questi desideri disordinati. Bene, ringraziando il Signore abbiamo concluso tutta questa sezione dedicata ai 10 comandamenti. Dalla prossima volta recuperiamo, ecco, e proseguiamo con i singoli articoli del Credo.